Grazie per questa occasione di essere qui. Dopo tanti anni non riconoscevo nemmeno più i locali e quindi questo non so se è un segnale dell'età o un segnale del tempo che passa, ma mi dà una grande gioia reale, profonda di essere con voi e di celebrare il Signore insieme, che è quello che abbiamo fatto, e vi porto evidentemente i saluti della Chiesa di Padova che mi hanno incaricato di portargli i loro saluti. Vorrei leggere con voi un testo della lettera di Paolo agli Efesini, capitolo 2. Leggeremo dal versetto 19. Efesini, capitolo 2, versetto 19, la parola di Dio dice: "Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora Dio per mezzo dello Spirito Santo." Preghiamo il Signore. Signore, ti celebriamo, lo abbiamo fatto in diversi modi con la preghiera, i canti, le testimonianze, con il ricordo della tua morte, della tua resurrezione. E ti siamo grati per questo straordinario privilegio, noi peccatori, di celebrare il Dio tre volte santo. E ora, Signore, che vogliamo ascoltare la tua parola, chiediamo l'intervento dello Spirito Santo. Sei tu che puoi applicarla, far sì che porti dei frutti nelle nostre vite. Te lo chiediamo nel nome per la gloria del Signore Gesù. Amen. Mi sento molto in sintonia con quello che è stato fatto fin qui e quasi credo che ci sia una sorta di accordo implicito che poi in fondo è quello che fa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è capace di unire in profondità, anche se la Bibbia, come Romani 15 ci ha ricordato, evoca non solo il sentire, ma anche la stessa bocca, e quindi questo è un grande privilegio. Molti pensano di sapere quale sia il più grande problema, che noi abbiamo come uomini. Quando noi pensiamo alle grandi questioni che vengono poste all'ordine del giorno, pensiamo al riscaldamento globale, pensiamo alle migrazioni, pensiamo alle guerre, penso che i giornali, i media sono sostanzialmente impregnati, diciamo, di quelli che considerano i problemi fondamentali dell'uomo d'oggi e che quindi dovrebbero in qualche modo preoccuparci e cadentare le nostre vite. Il più grande problema però per noi che leggiamo la rivelazione di Dio non è il riscaldamento globale, non sono le guerre, non sono le migrazioni, non sono tutte le cose di cui ho appena fatto un cenno. Il problema più grande per noi è il peccato. È il peccato che rimane la grande, la prima, fondamentale questione di ogni uomo. Il peccato che ci rende estranei al nostro luogo, che ci rende in qualche modo alieni rispetto alla nostra realtà. Noi possiamo essere italiani, possiamo essere di Milano e sentirci a causa del peccato fuori da quello che sarebbe il luogo naturale. Noi siamo fuori dal mondo di Dio. E allora, quando noi cominciamo a recepire questo tipo di categoria nella nostra mente, cominciamo a capire la grande rivoluzione che qui l'Apostolo Paolo sta evocando con queste espressioni. Quando Paolo dice: non siete più stranieri e ospiti, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio. Vuol dire che la grande questione, la prima grande questione dell'uomo e della donna è stato affrontato. Questi uomini e queste donne non sono più alieni, non sono più fuori dal loro luogo. E io mi ricorderò sempre qualche mese fa qualcuno della Chiesa mi ha chiesto di essere presente al momento in cui, essendo una persona straniera, aveva fatto la pratica per diventare cittadino italiano, e mi ricordo il desiderio che qualcun altro fosse testimone di questo momento in cui questa persona, dopo le pratiche che aveva dovuto presentare, dopo gli anni che erano passati, poteva dire: da oggi in poi sono cittadino italiano, posso godere di questi diritti. Era stata una lunga trafila e probabilmente alcuni di noi possono avere questo tipo di esperienza, ma questo dice in qualche modo il senso profondo che caratterizzava il dire dell'Apostolo Paolo: voi non siete più stranieri, non siete più ospiti, siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Questa persona aveva dovuto in qualche modo documentare questo percorso, portare una serie di carte, di documenti, e poi a quel punto dire: adesso ho il diritto di considerarmi non più un ospite, non più uno straniero di passaggio, sono un concittadino a tutti i, da tutti i punti di vista. La questione è che si può essere cittadini e non avere piena coscienza di quello che effettivamente significa. E qui abbiamo sostanzialmente l'insegnamento della parola di Dio che ci dice le ragioni della nostra dignità. Io non so se tutti noi siamo realmente cittadini o se qualcuno di noi rimane estraneo in questo che è il mondo di Dio, o se ci sentiamo pienamente a nostro agio, ma qui l'Apostolo Paolo ci dà tre ragioni per delineare la nostra dignità. Perché in fondo la Chiesa, perché in fondo degli uomini e delle donne non sono più ospiti, stranieri, fuori dal loro luogo, ma grazie a Dio hanno risolto il loro problema e sono concittadini, membri della famiglia di Dio. Questo. E l'Apostolo Paolo dice sostanzialmente tre cose che legittimano questa dignità. La prima grande cosa, al versetto 20, è che la dignità di questi uomini dipende, è grazie alla sua fondazione. La Chiesa ha una sua dignità grazie alla sua fondazione. Versetto 20 dice: siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Quando noi parliamo di fondamento, capiamo che non stiamo parlando di parametri, di modelli di tipo personale, di tipo soggettivo, stiamo parlando di qualche cosa che è effettivamente molto oggettivo, molto concreto, molto plastico. Sono concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio, non perché un amico li ha portati lì, non perché sono membri della stessa famiglia naturale, non perché semplicemente un collega mi ha portato nella Chiesa, ma io ci sono grazie a questo fondamento. Ci sono gli apostoli e i profeti. stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo, a partire da Gesù Cristo ci sono degli apostoli e dei profeti, quindi non c'è nulla in questo caso che sia legato semplicemente al mio semplice sentire, alla prossimità che io posso avvertire nei confronti dell'uno e dell'altro, che è mio familiare, che è mio amico, perché siamo colleghi di lavoro. Gli apostoli e i profeti rappresentano in qualche modo l'eco di una storia, l'eco in qualche modo di qualche cosa di molto più profondo che il semplice rapporto soggettivo tra le persone, non più una dignità legata così all'esperienza spirituale, personale, intensa che uno può avere vissuto con intensità, con partecipazione, con emozione, ma qualche cosa di molto più concreto, una storia che risale agli apostoli, ai profeti, essendo Gesù Cristo il fondamento. Quindi quando noi capiamo questo, capiamo il grande privilegio di poter fare parte, di avere una dignità che non è legata all'intensità della mia emozione, della mia esperienza, ma è legata a una storia. Io non so quanti di noi saprebbero in qualche modo tracciare questa dignità proveniente da una storia che ha in qualche modo un percorso molto lontano nel tempo. Io posso conoscere una persona che mi ha parlato del Signore Gesù, posso conoscere una persona che mi ha portato nella Chiesa, tutto questo è bello, ma l'ambizione che fonda la dignità vera delle persone, che gli dà effettivamente quell'identità fragrante, ricca, con lo spessore necessario a far fronte ai conflitti, alle difficoltà, alle problematiche della vita, è legato a questa storia, gli apostoli e i profeti. Le fondamenta della mia dignità non risalgono ai miei genitori, non risalgono semplicemente ai miei vicini, alle persone, ai miei parenti, che i miei colleghi di lavoro che mi hanno parlato del Signore. Credo che nelle nostre chiese abbiamo in qualche modo questa tensione nel pensare a questi legami. Penso che anche qui abbiamo celebrato la Domenica della Memoria, giusto per dire la nostra chiesa non è nata 5 anni fa, 10 anni fa, noi non siamo semplicemente persone che sono state salvate 50 anni fa, per dirla molto lunga nel tempo, ma la nostra storia, la nostra dignità affonda le radici in una storia estremamente profonda. Noi potremmo pensare alla confessione di fede del 1689, potremmo pensare alla riforma del 1517, potremmo andare indietro nel tempo e dire in qualunque tempo degli uomini e delle donne hanno speso la loro vita per qualche cosa che era fondamentale, il fondamento del Signore Gesù come pietra angolare, e su quella hanno edificato. E quando io entro in questo ordine di grandezza, comincio a dare uno spessore non piccolo, non modesto, non circoscritto nel tempo alla mia dignità. Gesù è la pietra angolare. Allora questo, quando io assisto a un culto, quando io partecipo a un culto, vedo degli anziani, vedo delle persone che sono davanti a me nel Signore, e dietro di loro vedo in qualche modo gli apostoli e i profeti, fino a raggiungere attraverso questi meccanismi storici la pietra angolare del Signore Gesù. Capiamo il senso di sottomissione di questa dignità. Io perché sono qui e non sono altrove? Perché in qualche modo ho il sentimento di una dignità autentica che non è legata alle mie emozioni passeggere, momentanee, temporali. Sono legato a questo fondamento, la dignità, grazie alla sua fondazione. Secondo, una dignità grazie alla sua interconnessione, versetto 21, sulla quale l'edificio intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. La storia della salvezza, la storia della redenzione non ha semplicemente dei collegamenti di tipo storico che ci rimandano indietro nel tempo, ma dei collegamenti di tipo, se vogliamo, geografico. Dei collegamenti molto concreti che hanno a che fare in qualche modo con dei collegamenti fisici, un edificio intero ben collegato insieme che si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore, non dei mattoncini che vivono per conto loro, ma un edificio. E noi sappiamo, quando pensiamo a un edificio, pensiamo a tutte le strutture di collegamento, a questa intenzionalità globale, complessiva che ci lega. Noi non siamo semplicemente degli individui salvati singolarmente. Mi ricordo un giurista che guardava, cercava di descrivere da un punto di vista realistico la realtà di certe chiese, diceva: ma molte delle chiese evangeliche sono un po' acervo di individualismi, di individui che non hanno reali connessioni spirituali tra loro. Qui non siamo nell'ambito di una visione in cui siamo semplicemente individui che hanno un rapporto tutto verticale con Dio, tutto intimistico con Dio. Siamo nell'ambito di una visione in cui siamo ben collegati, un edificio ben collegato insieme che si sta innalzando. Io sono preoccupato oggi nel culto di vedere l'edificazione di questo edificio, ci porto il mio contributo, ho cantato, ho gioito, ho detto il mio amen, partecipato a quello che ho sentito perché faccio parte di questo edificio straordinario. E noi, quando pensiamo a questi collegamenti, che non sono semplicemente i collegamenti storici, la memoria, pensiamo a quello che abbiamo fatto nelle nostre chiese anche recentemente, nel mese scorso, quando abbiamo pensato alla chiesa perseguitata. Ci sono dei legami. Noi non vediamo sempre questi uomini, queste donne, questi fratelli che sono in qualche modo soffrono a causa del Vangelo, ma noi ci sentiamo profondamente collegati. E se abbiamo pregato, se abbiamo preso del tempo per passare un pomeriggio con altri a pregare per i nostri fratelli, come avviene in tante chiese, lo dobbiamo in qualche modo a questi legami veri, autentici, profondi, che ci fanno sentire realmente ben collegati. E in questo collegamento c'è il sogno di un edificio che sta per essere sempre più elevato alla gloria di Dio. La moltitudine di quelli che avevano creduto erano di un solo cuore, di un'anima sola. E noi ci immaginiamo che cosa era la Chiesa di Gerusalemme, segnata dalla molteplicità delle culture, dalla molteplicità degli stati sociali, schiavi, liberi, giudei, pagani. E dentro a questa varietà c'era quest'idea di, come è stato letto anche nel capitolo 15 di Romani, la moltitudine era di un animo, erano di un solo cuore e di un'anima sola, la lingua, i costumi, le consuetudini, le problematiche logistiche che avrebbero portato all'istituzione dei diaconi nella Chiesa. Ma qui tutto era loro comune, gente che si era in qualche modo collegata, interconnessa. E lì non abbiamo il sentimento di qualche cosa in cui viene esaltato semplicemente l'individuo. Io sono totalmente integrato, partecipe, parte integrante. E quando noi pensiamo a questo tipo di collegamento, quando noi pensiamo all'interconnessione tipica della Chiesa di Dio, capiamo che è tutto il contrario del narcisismo, dell'individualismo. Io non sono qui per ascoltarmi, non sono qui per celebrarmi, non sono qui per trovare in qualche modo un riconoscimento, una gratificazione nel vostro consenso. Io sono qui perché questo edificio possa edificarsi, crescere, esprimere in qualche modo questo disegno straordinario che ci ha commosso quando noi pensiamo al sacrificio del Signore Gesù, Dio che sacrifica, che dona suo figlio, perché queste interconnessioni non siano semplicemente un retaggio storico, intellettuale, ma un collegamento autentico, concreto. Io non so quanto noi curiamo la nostra interconnessione, non so se tu curi la tua interconnessione con i tuoi fratelli, se tu effettivamente vivi questo edificio ben collegato insieme. Io mi sforzo di trovare dei collegamenti nel mio sentire, nel mio parlare con i miei fratelli, non una mucchiata in cui io mantengo la mia autonomia, la mia indipendenza, il mio individualismo, ma un edificio ben collegato insieme che si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Quindi l'idea di armonia, l'idea di progetto, l'idea di collegamento, che impegno c'è in tutta questa visione? La mia dignità non è nell'esaltare il mio piccolo personaggio. La mia dignità è altrove, la mia dignità è sicuramente nel sapere che c'è una fondazione, la mia dignità è nel sapere, nell'essere impegnato in una interconnessione. Dignità grazie all'interconnessione. E in terzo e ultimo luogo, una dignità grazie alla consacrazione. Versetto 22. In Lui, sto parlando evidentemente del Signore Gesù, in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora Dio per mezzo dello Spirito Santo. Paolo ne ha già parlato di questo Tempio Santo nel Signore. E oggi e ora sembra che voglia insistere ancora, che noi abbiamo chiaramente davanti agli occhi il nostro pensiero, l'edificio che deve servire non semplicemente alla celebrazione del mio io, di quanto io sia bravo, è un edificio che deve servire da dimora per Dio, per mezzo dello Spirito Santo, dimora a Dio. Io non so se misuro la portata di queste parole, se muovono qualche cosa in profondità nella mia esistenza, ma ci sono venuto oggi qui con il sentimento di una convenzione sociale, spirituale, una tradizione in qualche modo recepita, assorbita nel tempo, o è qualche cosa che ha realmente motivato fino in fondo l'idea della dimora a Dio, e non semplicemente una dimora a Dio orientata in maniera ideologica, con una fissazione formale, ma per mezzo, dice, dello Spirito Santo. E qui viene messo in gioco in qualche modo il dilettantismo, la superficialità. Si può essere nella Chiesa in maniera dilettantistica come qualche cosa, un appendice delle nostre attività, delle nostre passioni. Poi qualche cosa che veramente segna, marca in profondità l'idea del mio impegno. Mi è piaciuto questa coincidenza, diciamo, con l'accoglienza come membro di Janet questa mattina. Non lo sapevo e sono felice per questa coincidenza. La Chiesa non è fatta per dei dilettanti, è fatta per delle persone che sono realmente membri, che si sentono in qualche modo totalmente impegnati. E allora l'idea della dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo dà alla mia presenza, alla nostra presenza, una fragranza unica, un senso, un profilo totalmente diverso, diciamo, dal sentimento della tradizione, dal sentimento della consuetudine sociale. C'è qualche cosa che mi ha mosso in profondità. L'impegno è l'incontro tra la disciplina e la passione. Quando noi siamo impegnati per qualche cosa, vuol dire che c'è una struttura, una disciplina, una regolarità, e nel medesimo tempo, su questi, insieme a questa disciplina, c'è tutta la nostra passione. Noi viviamo oramai in una società in cui sostanzialmente l'interesse per le cose, per l'impegno, è sostanzialmente disatteso. Non c'è nella nostra società oramai un sentimento, diciamo, per collegare insieme in un'avventura di tipo collettivo dei gruppi significativi di persone. Dopo le grandi narrative del XX secolo, del XIX secolo, oramai dappertutto, anche nel nostro paese, l'idea di un'avventura collettiva ha perso il suo significato. Quando si pensa alle elezioni politiche nel nostro paese, si registra questa forma, questa nuova parola che c'è nel linguaggio giornalistico, cioè le forme, le percentuali di assenteismo, che vanno paurosamente crescendo nel corso del tempo. Siamo sempre meno pronti ad impegnarci, a provare disciplina e passione per qualche cosa. Ed è vero, le grandi ideologie ci hanno deluso. È vero che le grandi ideologie, che sembravano particolarmente portatrici di fedeltà, di felicità per la nostra società, hanno facilmente mostrato tutti i loro limiti. Ma la Chiesa del Signore dimora. Le porte dell'Ades non potranno vincere. Qualunque sia la situazione, il tempo in cui noi viviamo, noi siamo delle persone che hanno ancora mille ragioni per sottolineare il valore, l'importanza non del nostro assenteismo, non del nostro dilettantismo, ma di tutta la nostra determinazione, di tutta la nostra passione, di tutta la nostra dedizione in questa grande avventura. Quali sono i meccanismi del disimpegno? Ci sono specialisti della storia sociale che studiano i meccanismi oramai del disimpegno sociale nella nostra società. Siamo stati delusi. Ma quando pensiamo alla Chiesa, ci rendiamo conto che non è così, che non può essere così, che il sacrificio, che quello che il Signore Gesù ha fatto alla croce, è ancora totalmente valido, che quello che noi abbiamo ricordato oggi, quando abbiamo ricordato con il pane e il vino il sacrificio del Signore Gesù, non ha perso nulla. della sua forza, della sua capacità di attirarci a sé. E questo è il senso del nostro essere qui. Noi possiamo essere realmente consacrati per qualche cosa che deve servire come dimora Dio per mezzo dello Spirito Santo. Io voglio starci, io voglio impegnarmi per questa avventura. La mia dignità è tutta dentro a questo disegno. Dignità grazie alla fondazione, dignità grazie all'interconnessione, dignità grazie alla consacrazione. Io posso ancora investire le mie energie, posso ancora sognare che questo disegno non crollerà come le grandi ideologie che hanno caratterizzato gli ultimi tempi della nostra società. Noi possiamo ancora crederci. E se non facciamo parte di questo edificio, se non facciamo parte di questa dimora, se noi non facciamo parte di questo progetto, siamo ancora fuori dal nostro luogo. Non abbiamo risolto il problema fondamentale della nostra vita. E allora non c'è dignità nella nostra vita. La nostra dignità è nell'essere dentro a questo disegno di Dio. E la parola ci ricorda, conforta questa straordinaria occasione per ritrovare la nostra dignità. Se noi non abbiamo questo senso della dignità nel partecipare a questa dimora per Dio, noi possiamo chiedere al Signore anche oggi di avere questo privilegio di fare parte di qualche cosa che serve come dimora, come abitazione a Dio, per mezzo dello Spirito Santo. E allora non sarete più stranieri, non sarete più fuori dal vostro luogo, voi sarete nel vostro luogo e avrete il senso vero della fierezza, della dignità che questa visione porta con sé, una fondazione, un'interconnessione e finalmente una vita consacrata a Dio. Vogliamo pregare il Signore. Signore, tu sai quelle che sono le patologie che portiamo con noi. Sai se siamo effettivamente dentro a questo luogo che deve servire come dimora per te, se siamo realmente impegnati in questo edificio, se abbiamo il senso di questo straordinario privilegio, oppure se siamo ancora fuori da esso. Noi ti preghiamo, Signore, che per mezzo del tuo Spirito dai a tutti noi il senso di una vocazione, di una chiamata, che dai a tutti noi il senso di questo straordinario privilegio. Io voglio esserci, non essere semplicemente straniero, voglio essere concittadino, voglio essere dentro a questo edificio, essere impegnato per la sua edificazione, per qualche cosa che servirà non semplicemente a fare passare il tempo, a gratificare la mia persona, ma che potrà servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Signore, grazie per questa straordinaria dignità. E se io non ho questa dignità nella mia vita, che io possa tornare alle scaturigini vere del senso dell'appartenenza alla Chiesa, di scegliere nuovamente per te, essere messo in discussione, Signore, da te, dalla tua parola, perché la mia vita, perché la nostra vita possa realmente trovare quella dignità, quella fragranza, quella freschezza, quella forza, Signore, che caratterizzava anche la Chiesa di Efeso. Signore, grazie per questo straordinario dono che ci hai fatto, di questa dignità che non è legata semplicemente al nostro singolare sentire, ma che si innesta su questa straordinaria storia, su questo straordinario impegno a connettersi a questa determinazione, Signore, nei tuoi confronti. Che lì troviamo il senso della nostra identità e dignità. Nel nome del Signore Gesù. Amen.